Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Benvenuti a Reading Wildlife per quello che credo che sia il 12° episodio del nostro podcast, il podcast di Se Nerd dedicato ai libri. E oggi io sono Andrea Viscusi, qui con me c'è Angela Bernardoni, come sempre, ma oggi abbiamo anche un ospite che è Sara Tamisari, che ci accompagnerà per la puntata di oggi in quanto esperta molto più di noi e quindi ci aiuterà a dare un po' di contenuti seri a questa rubrica, esperta di Ursula Le Guin. E io farei prima subito una domanda introduttiva, perché così poi ci rilassiamo per il resto della puntata, ovvero chiarirei qual è la pronuncia del nome Le Guin, perché io continuo sempre ad avere il dubbio quando lo dico, e quindi leviamoci questa cosa, sennò siamo sempre in imbarazzo quando dobbiamo dire ma allora cosa ne pensi di... Quindi, come si pronuncia Le Guin?
Allora, Le Guin è un cognome francese, effettivamente, perché il marito di... da cui appunto viene questo nome, perché il cognome di Ursula in realtà è Kroeber, dal padre Alfred, e il cognome effettivamente è francese, quindi dovrebbe essere Le Guin. Ma io l'ho sempre chiamata Le Guin, non so per quale motivo, sinceramente. Ho sentito spesso anche Neil Gaiman, nell'introduzione al discorso che dicevamo prima del 2014, chiamarla Le Guin, quindi io continuerò, penso, per sempre a chiamarla Le Guin. Però credo che la pronuncia esatta sia Le Guin, effettivamente, in francese.
Vabbè, può darsi che appunto la pronuncia francese non venisse presa tanto in considerazione e quindi anche loro lo leggevano così come lo vedevano. Però basta essere, diciamo, d'accordo tra di noi, anche perché
diciamo
avevi
ci capiamo.
Risposta prontissima.
Non prenderei gli americani come esempio di pronuncia.
No, infatti, cioè, quello che pronunciano gli americani. Però, insomma, se il consesso è quello, allora teniamoci su questo e possiamo dire Le Guin per tutta la puntata e ne abbiamo diritto. E, ok, questa puntata praticamente parlerai principalmente te. Ora faccio un attimo una piccola premessa. Ursula Le Guin è quindi, insomma, un'autrice di fantascienza e anche di fantasy, diciamo di fantastico in generale, speculative fiction, che ha avuto un grandissimo impatto sul genere, soprattutto per da quando si è iniziata a sviluppare un po' quella che viene chiamata un po' la new wave, quindi quella fantascienza più sociale, meno tecnologica, anche se comunque ci sono anche aspetti tecnologici nella sua produzione e comunque anche nella sua produzione fantasy, che io personalmente conosco abbastanza poco, però so che c'è ed è abbastanza seguita. Anche lì comunque ci sono sempre delle tematiche sociali che diciamo sono molto forti e sono anche molto attuali, e per questo è un'autrice che è scomparsa tra l'altro pochi anni fa, non mi ricordo l'anno preciso, 2016,
siamo al quarto anno, 2018 se non sbaglio,
18, ok,
sì, da poco è l'anniversario, 22 gennaio è l'anniversario della morte di Le Guin.
Ok, perfetto, allora forse usciamo anche quasi sincronizzati, ottimo. E quindi ecco, diciamo, è un'autrice che qualunque appassionato di fantascienza quantomeno ha sentito nominare, poi chiaramente diciamo può essere il suo, una declinazione del genere che non è per tutti i palati, per tutti i gusti, però è sicuramente avuto un impatto notevole nel portare avanti questa idea di fantascienza che si rivolgesse soprattutto un po' all'interno degli individui, delle comunità e della società. Quindi questa per dare un'infarinatura generale, non so se può bastare o voglio aggiungere qualcosa e poi magari direi che parti te e ci...
Io volevo citarvi proprio la prefazione di Ursula stessa, La mano sinistra del buio, che ho qua nella nuova edizione, ne parleremo dopo, la nuova edizione di Mondadori tradotta da Chiara Reali, e Ursula dice: la fantascienza non prevede, descrive. E io quando l'ho letto, perché insomma non mi ricordavo, non so neanche se nelle vecchie edizioni questa prefazione c'è, Sara adesso mi dirai te che sei più ferrata di me sulle edizioni, o se era a parte, insomma. Però la fantascienza non prevede, descrive, e questo è quello che fa lei.
Esatto, lei sempre in realtà in quasi tutti i suoi scritti quello che fa è descrivere società, ma anche quando parla per esempio nei Reietti dell'altro pianeta, che magari ne parleremo brevemente, lei si immagina un tipo di società anarchico-collettivista che però descrive sempre come l'uomo possa riuscire a raggiungere quel tipo di società. Quindi fondamentalmente, questa è una cosa che mi piace sempre dire, perché per quanto Lewin abbia affrontato le tematiche più disparate, dalla religione all'ambientalismo, la colonizzazione, veramente tantissime sono le tematiche di Lewin, ciò che le è sempre premuto più di tutto è stato descrivere l'uomo, descrivere l'umanità, cioè l'uomo in quanto essere umano. Quindi a lei, per esempio, non interessava neanche che i protagonisti fossero maschi o femmine, interessava sempre che fossero umani. E appunto questa frase, la fantascienza non prevede, descrive, è proprio da lei, è esattissima, perché lei tutto quello che fa è descrivere la nostra società, i nostri problemi e i problemi che le persone affrontano nella loro vita, effettivamente, usando ovviamente come espediente il futuro e gli altri pianeti. Lei è stata tantissima, cioè è stata, non so, forse mi saprete dire voi meglio, ma lei ambienta quasi tutti i suoi scritti in altre epoche, in altri pianeti, cioè non c'è mai un filo conduttore magari sullo stesso pianeta, soprattutto nel ciclo fantascientifico. Non so se altri autori abbiano fatto cose del genere, sinceramente.
Non so, Andrea?
Sì, sto pensando ora, ci sono sicuramente autori che magari anche quelli che hanno produzioni sterminate, che ovviamente spaziano un po' per tutto l'universo, però effettivamente pensando un po' a... Mi viene da pensare che nel caso di Le Guin forse non mi riesce a ricordare qualcosa di ambientazione, diciamo, in un... diciamo un futuro prossimo, cioè non mi sembra di ricordare, però magari mi sbaglio o mi manca qualcosa che non conosco. Sì, nel senso qualcosa che sia, diciamo, una proiezione molto immediata, cioè mi sembra che in genere prenda sempre una distanza molto grande rispetto alla nostra o alla sua contemporaneità, però comunque per mostrare quello che c'è di importante e interessante del presente. Quindi comunque esatto. Forse proprio questo effetto di distorsione di lente che proietta molto avanti o molto lateralmente in altri mondi, in altre dimensioni.
Sì, guarda, l'unica cosa forse più vicina a noi è uno dei cicli minori, perché poi i cicli di Le Guin, adesso li vedremo meglio, sono quattro. E un ciclo si chiama Il ciclo dell'American West Coast, in cui ha ambientato la Falce dei Cieli, che è il suo libro di speculative fiction, credo più famoso, che è ambientato in un'America del futuro che non è molto lontana da noi, ma è comunque... mischia elementi fantastici, quindi non si può né definire né fantasy né fantascienza, un po' complicato quando fa speculative fiction Le Guin da mettere da una parte, sempre tutto un po' insieme. Però sì, il ciclo delle Cumene in particolare è ambientato molto molto lontano da noi, in un futuro che non viene mai categorizzato a livello di tempo, non sappiamo quanti anni siamo avanti, ma anche perché è abbastanza complesso capire anche quale sia il pianeta Terra in realtà, qual è il nostro pianeta secondo Le Guin, perché il ciclo delle Ecumene parla appunto di questa lega di tutti i mondi, si chiamava così all'inizio, poi viene chiamato Ecumene, che è praticamente una sorta di potenza che cerca di aggregare tutti i pianeti della galassia sotto un unico vessillo, no, per farli collaborare tra di loro. E gli abitanti di partenza di questo ciclo, chi ha cominciato a creare queste ecumene, sono gli Ainiti, per questo il ciclo viene definito anche ciclo Ainish, perché il pianeta di partenza è il pianeta Ain. E tu dici, ok, quindi il pianeta Ain siamo noi, siamo, è la Terra. Il problema è che poi a un certo punto lei ti presenta un pianeta che si chiama Terra, e quindi ti confonde un pochino, non si capisce mai qual è il pianeta Gaia, insomma, la nostra Gaia, se esiste, se ci sia. Si dice che sia Ain, ma poi ti presenta il pianeta Terra e quindi sei un po' confusa, fondamentalmente. Però, insomma, non so se vogliamo cominciare magari a parlare di Le Guin, la sua vita.
Volevo prima, perché Andrea ha introdotto Sara, però volevo un attimino spiegarvi in particolare perché è qua. Sara, che su Instagram si chiama Androide Clandestino, quindi facciamole un po' di pubblicità, ha iniziato una serie di storie, diciamo, settimanali, che si chiamano Il Mercole Queen, in cui proprio ha iniziato a raccontare vita, morte, miracoli, romanzi, saggi di Ursula, che peraltro è stato anche, mi sembra, il tema della tua tesi.
Sì, di entrambe le tesi in realtà, sia di triennale che di magistrale.
No, insomma, non sono dottoressa in Le Guin.
Le Guinologia.
Che insomma, io la studierei, se fosse un esame da dare all'università non sarebbe male.
A me è capitato questa fortuna, infatti, è per questo che ho scoperto Le Guin, è stato proprio grazie all'università. A un esame di letteratura comparata in cui hanno detto leggete Reietti di Le Guin, e chi è? Leggilo, e quindi da lì è partito l'amore.
Beh, non male però, insomma.
Wow, sì, sì. Mai sì, sentito sì. Una cosa del genere, fantastico.
Era un esame incentrato sull'utopia, quindi Le Guin è la scrittrice utopica per eccellenza, come vedremo tra poco, e quindi, almeno in fantascienza, e quindi... No, è stato veramente rivelatore quell'esame, perché poi mi ha portato appunto a fare entrare le tesi sulle Guin in ambiti diversi, una volta in letteratura comparata, una volta in editoria stessa, e poi ho dovuto continuare questa cosa, non poteva fermarsi lì.
Quindi adesso praticamente stasera ci fai un super riassunto di tutti i Mercole Guin, che poi chi ci ha ascoltato può andare a sentirsi su Instagram, così si li recupera.
Ci provo. Inizierai un po' con la biografia di Le Guin in maniera molto, molto riassuntiva. Le Guin nasce nel 29 a Berkeley, in California, figlia di un antropologo e di una scrittrice. Questo è molto importante perché comunque Le Guin durante la sua infanzia ha dei genitori che la portano immediatamente ad appassionarsi alla lettura. Quindi lei cresce con le favole di Andersen, cresce anche con Asimov, con Elaine addirittura, cresce con una grandissima
passione. Asimov ha fatto anche cose buone, quindi.
Esatto.
E segniamo che abbiamo nominato Asimov anche per questa puntata.
Possiamo andare avanti con l'episodio.
A posto, vai.
E quindi, diciamo, lei cresce un po' a suon di fantascienza, di fantasy, di fantastico, quindi è sempre stata molto appassionata, anche di Tolkien, non dimentichiamocelo, era una grandissima appassionata di fantasy, e anche per questo ha scritto il suo ciclo più famoso, purtroppo, dico da una parte, perché i suoi libri di fantascienza secondo me sono molto più validi, però comunque non disdegniamo la saga di Terramare o la saga di Earthsea. Cresce pure studiando, adesso non ricordo precisamente, comunque anche letteratura italiana, letteratura francese, va in Francia dove incontra poi il marito, vive per un periodo in Inghilterra, insomma poi alla fine tornerà in America. Diciamo questo è il mega super mega riassunto della vita di Le Guin. Che cosa succede a livello di scrittura delle opere? Lei ha sempre scritto racconti, ha sempre scritto poesie, ma si appassiona alla fantascienza quasi tardi, se vogliamo, e infatti lei scrive il suo primissimo libro di fantascienza, che è Il mondo di Rocannon, che non è un libro di fantascienza, è speculative fiction, se vogliamo, perché lei, a detta sua, cioè una citazione testuale, era molto ignorante in scienza all'epoca e quindi si è un po' barcamenata nei suoi, in quello che sapeva, che non sapeva. Infatti il mondo di Rogannon è pieno di concetti pseudoscientifici che se un appassionato di Asimov lo leggesse, probabilmente lo butterebbe, non so. Comunque, qual è però la cosa più importante di Le Guin? Direi di parlare un attimo magari dei cicli e poi vado un po' con le tematiche. Ci sono tante cose da dire. Allora, la produzione di Le Guin è vastissima. Quindi lei ha scritto racconti, poesie, novelle soprattutto, quindi diciamo racconti né troppo lunghi né troppo brevi, e ha scritto anche parecchi romanzi. Il suo ciclo più famoso, come dicevo, è il ciclo di Earthsea, quindi la sua saga fantasy, di cui vediamo la prima trilogia, che è la più famosa perché è degli anni 60, tra gli anni 60 e 70 è stata scritta, che è Il Mago, Le Tombe di Atuan e La Spiaggia più lontana. Poi abbiamo altri due libri più un libro di racconti che sono stati scritti successivamente negli anni 90. A me piace prendere in considerazione la prima trilogia perché sinceramente gli altri libri non mi piacciono, perché si vede che sono stati scritti con molto molto sforzo. La saga di Arzia è molto bella perché sono dei romanzi di formazione, quindi sono dei romanzi di continuo raggiungimento della maturità da parte dei protagonisti. La saga di Arzia è diventata famosa proprio perché è un romanzo di formazione ed è diventata ancora più famosa, sicuramente alcuni di voi l'avranno già sentito, infatti, grazie al figlio di Miyazaki, ovvero Goro Miyazaki, che ci ha fatto un film, I racconti di Terramare.
Sì, però mi sembra che Ursula non fosse molto...
Infatti è uno dei film più brutti che abbia mai visto. E la stessa Ursula fu molto, molto, molto delusa quando lo vide. C'è anche una storia molto divertente sotto questo film, perché praticamente Miyazaki stesso, Hayao Miyazaki, il maestro dell'animazione giapponese, chiese a Ursula negli anni 80 di fare un film d'animazione sulla sua saga, sulla saga di Terramare. Solo che Ursula all'epoca di Miyazaki aveva visto soltanto Conan, se non sbaglio, e non gli era piaciuto, e quindi gli ha detto di no. Ha detto, no, ma che è sta roba? Ma che succede? Praticamente, non ricordo, all'inizio degli anni 2000 o negli anni 90, Ursula scopre, vede Il mio vicino Totoro di Miyazaki, e si innamora follemente. Quindi la richiama Miyazaki, dice, oh, Hayao, senti. Ci ho ripensato, soltanto che all'epoca, adesso non ricordo se Hayao era alle prese con La città incantata, comunque con qualche altro film, e quindi disse al figlio, Goro, carissimo figlio mio, è il momento che tu faccia qualcosa nella tua vita, fai questo film. Il problema è che era il primissimo film di Goro Miyazaki e di conseguenza fu un film veramente, a parte brutto, ma... avevo fatto male, ma non rispecchiava per niente le tematiche del sì, perché riprendeva tipo il terzo libro e gli ultimi due, che poi tra loro cozzavano pure già di per sé, facendo un mischione della storia in cui non, fondamentalmente non capisci niente. Certo, se non hai letto i libri, se non conosci Terramare, te lo guardi, dici ma che è brutto, uguale. E ok, invece i fan di Terramare ovviamente ne rimangono molto molto delusi, tra cui Le Guin che l'ha scritto, e quindi veramente male, bruttissimo. Detto ciò, la saga di Terramare in realtà è soprattutto la prima trilogia è veramente molto molto bella, perché richiama due delle tematiche fondanti di Le Guin, ovvero la ricerca di equilibrio, perché lei era taoista. Quindi ha sempre, in quasi tutti i suoi scritti...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. La concezione di yin e yang, quindi bene e male, sempre questa contrapposizione molto netta in realtà, anche se in realtà non è netta, è una contrapposizione che sta dentro di noi. Lei utilizza la ricerca di equilibrio per parlare dell'ombra junghiana, che fondamentalmente è un concetto che lei ha ripreso da Andersen, perché esiste una favola di Andersen che si chiama, se non sbaglio, proprio L'ombra, che parla di questo uomo colto, razionale, che non riesce mai a raggiungere il successo perché se la fa sotto, fondamentalmente. C'è la sua ombra che va a prendersi quello che gli spetta. Adesso faccio un super riassunto perché il racconto non è manco così breve. Sta di fatto che l'ombra, secondo Le Guin, secondo pure Andersen, è la parte di noi che sta tra il conscio e l'inconscio, la nostra parte più bestiale, la parte di noi terribile che non ammettiamo a noi stessi. Come dice Le Guin stessa, l'ombra sono gli omicidi che non abbiamo commesso, gli insulti che non abbiamo detto, le bestemmie che non abbiamo urlato. Il concetto è che anche Jung diceva la stessa cosa: più noi trascuriamo quest'ombra, più essa diventa nera e densa. Questo è proprio il concetto portante, secondo me, di la tematica portante di Le Guin, perché parla proprio, i suoi protagonisti quasi sempre devono accettare le parti oscure di se stessi e riuscire a trovare un equilibrio tra questa parte oscura, questa parte bestiale e la loro parte razionale. Perché faccio tutto questo pippone su l'ombra di Le Guin? Perché in Terra Mare Le Guin dà vita a quest'ombra. Jed, il protagonista di Terra Mare, per chi l'ha letto, fa uno squarcio enorme nel regno dei morti e ne esce quella che è la sua ombra. Quindi Terra Mare si basa tutto sulle ombre, fondamentalmente. Ed è molto bello come racconta come i suoi protagonisti poi raggiungono la maturità, quindi l'accettazione, no, delle parti di se stessi che di solito non riusciamo ad accettare. Quindi è un percorso psicologico, oltretutto. Detto ciò, metto da parte Terra Mare, che comunque è un fantasy, la prima trilogia merita veramente tanto, per parlare del ciclo delle Ecumene, che è il ciclo più grande che Le Guin abbia scritto. Mi sembra che siano 7 libri, e sono stati tutti scritti tra gli anni 60 e l'inizio degli anni 2000, e io lo dico perché ci metto dentro anche Paradisi Perduti, che non è un romanzo, è una novella, ma io lo amo e quindi ce lo metto dentro uguale, che fa comunque parte del ciclo delle Ecumene, però si proietta veramente troppo avanti. Prima dicevamo che Le Guin, i mondi e i tempi di Le Guin sono sempre molto lontani da noi. Paradisi Perduti veramente sta ancora più lontano a livello di tempo, ancora più nel futuro. Infatti non c'è più l'ecumene in Paradisi Perduti, però ne fa comunque parte. Detto ciò, il ciclo delle ecumene, come dicevo prima, si chiama così perché all'interno delle storie narrate da Le Guin esiste l'ecumene, ovvero questa lega partita dal pianeta Ain, come dicevo prima, che tenta di unire sotto lo stesso vessillo tutti i pianeti della galassia. Quindi in ogni libro ci troviamo su un pianeta diverso, sempre. E in ogni libro abbiamo protagonisti diversi. È interessante poi leggere i libri anche in ordine cronologico, perché c'è un ordine cronologico per scoprire anche dei piccoli collegamenti che ci sono all'interno di ogni libro. Ad esempio, nella Mano Sinistra del Buio, che vedremo tra poco, io non me la ricordavo questa cosa, ma rileggendolo con la traduzione nuova di Chiara Reali, che tra l'altro l'ha svecchiato tantissimo, grazie Chiara, c'è una citazione a Cannon. C'è una citazione proprio a, adesso non ricordo bene qual era la citazione, però si parla proprio del mondo di Rocannon, che è il primissimo libro del ciclo delle Ecumene. Quindi è molto interessante, poi ci sono dei protagonisti che sono imparentati tra loro, insomma ci sono dei collegamenti molto interessanti. Il primissimo libro in ordine cronologico da leggere, se si è interessati a leggere in ordine cronologico, è I Reietti dell'altro pianeta, che non è il primo in ordine di pubblicazione, se non sbaglio è il quarto o quinto.
Che ho qui in edizione Cosmo Nord Oro, che è una collana che è durata tipo, penso, 12 numeri, che però sì, hanno pubblicato diversi titoli interessanti, tra cui questo credo forse, no, non era il primo, ma ce n'era un altro di Le Guin, proprio La falce dei cieli, quello che hai citato prima, e io l'ho letto infatti in questa edizione qua. E tra l'altro mi ricollego un attimo, così poi andiamo avanti, questo discorso dell'ombra che facevi ora, di derivazione junghiana eccetera, in effetti anche nella falce dei cieli ce lo ritrovo perfettamente, perché lì abbiamo proprio un protagonista che in un certo senso non riesce a controllare il suo inconscio, e questo si proietta nel resto del mondo e cambia il mondo intorno a lui, perché lui non riesce a controllarlo, e il suo avversario, diciamo, è lo psichiatra che sta cercando di curare questa sua, quindi cioè, è evidente anche in questo caso proprio questo collegamento, quindi si vede che era davvero una tematica che sentiva. E, ok, questo anche
De Celli va verso quello, va verso l'equilibrio, cioè tutti i suoi libri.
Sì, esatto.
L'equilibrio, no? Infatti è molto interessante la crescita personale del protagonista. La pace De Celli io lo consiglio sempre, è introvabile. Non lo ristampa.
Credo che l'ultima edizione sia questa qua che ho io, infatti, di questa collana, che sarà del 2002-2003, qualcosa
allora
del genere.
Sì, perché ho un'edizione...
Vabbè, ma noi non smettiamo di sperare, voglio dire, anche la mano sinistra del buio.
Certo, sì, esatto. Magari qualcuno lo ritraduce.
Era fuori catalogo dal 2003.
Quasi vent'anni.
Esatto. Magari invece della falce dei cieli potrebbe diventare la falce delle nuvole.
Devo dire che cioè, io devo fare un grande applauso a Mondadori in questi ultimi anni, perché in realtà dal 2013 hanno ricominciato a stampare i libri di fantascienza delle Guin, hanno ristampato i Reietti due volte addirittura, io vabbè, ho tutte le edizioni, me le colleziono, perché appena vedo una cosa di Le Guin che non la ristampano mai, la devo comprare ovviamente. Hanno ristampato anche Il pianeta dell'esilio, che è un grandissimo, bellissimo, un altro libro bellissimo, hanno ristampato, hanno stampato per la prima volta in Italia Ritrovato e perduto, e adesso La mano sinistra del buio, e adesso non ricordo cos'altro avevano ristampato. Vabbè, Terramare lo ristampano una volta ogni 3 mesi, quindi, però insomma, Mondadori si sta dando da fare sotto questo punto di vista, anche perché prima erano stampati quasi tutti da Nord e da Mondadori, erano loro due a barcamenarsi, sì. Poi con le case editrici avevano qualcosina, tipo Il volo dell'airone, che non conosce nessuno, conosco solo io. E, però insomma, speriamo che continuino a stampare Il ciclo delle Cumene, perché poi quello stanno facendo in questi ultimi anni, quindi confido che vedremo altri libri di Le Guin a breve.
Sì, sarebbe molto bello avere una ristampa del Mondo della Foresta, magari con un titolo che riesca a rievocare quello originale, che per me resta imbattibile, difficilissimo da tradurre.
Non lo puoi tradurre. No, non si traduce.
Però qualcosa di un po' meno banale del Mondo della Foresta possiamo trovarlo?
Sì, quello sicuramente. Magari non riesce a tenere lo stesso effetto, però
non sembra neanche tipo l'ennesimo fantasy di stampo tolkieniano con gli elfi nella foresta, per buttarla lì. Peraltro nel 2022 uscirà anche una raccolta di saggi per Sur, come io e Sara abbiamo chiesto, più libri più liberi, una raccolta di saggi proprio di Ursula Le Guin, esatto, che pubblicherà le edizioni Sur. Sarà, diciamo, una selezione di saggi,
di questo qua, poi
una delle raccolte, eccolo lì, Linguaggio della notte. Anche qua, secondo me, Sur con la copertina riesce a fare di meglio.
Beh, sì, dai. Vabbè, questo qua pure è vecchiotto, sarà degli anni 90.
Però diciamo che, come dire, questo maledetto politically correct sta portando comunque le case editrici a ristampare anche delle autrici e non solo degli autori di fantascienza, per cui maledetto politically correct.
esatto, meno male che ci sta.
Allora, ci mancano due cicli, giusto?
Ci mancano due cicli, sì, vabbè, i cicli minori in realtà, perché abbiamo il ciclo di Orsinia, che è ambientato in un'Europa fantasiosa, però si collocano soprattutto i racconti, alcuni racconti, e poi abbiamo il ciclo dell'American West Coast, di cui fa parte La falce dei cieli, che abbiamo citato, e altri racconti, e fondamentalmente è un'America ambientata nel futuro, come dicevo prima, appunto, non troppo lontano da noi. Detto ciò, il ciclo delle Cumene è quello, secondo me, che racchiude tutte le tematiche di Le Guin, perché passando appunto a parlare delle tematiche, abbiamo già visto l'ombra e la ricerca di equilibrio, quindi il taoismo, ma le tematiche di Le Guin sono veramente tantissime. Lei affronta la tematica del femminismo, soprattutto nella mano sinistra del buio, affronta anche tematiche LGBT addirittura, che questa è una cosa che non tutti sanno, ma sì, c'è una protagonista all'interno di uno dei libri del ciclo delle Cumene che è lesbica. E il libro è The Telling, il titolo originale in inglese, ma in italiano è diventato La salvezza di Aca. non chiedetemi perché. Detto ciò, un libro molto bello che affronta anche un altro tema molto importante per le Queen, che è la religione. Non tanto la religione come la vediamo noi, insomma, la religione cristiana, perché sempre essendo ambientato nel futuro, le religioni, diciamo, sono molto diverse, ma fanno comunque riferimento a come gli uomini si comportano in riferimento ai credi, alle religioni, eccetera. E un altro libro che affronta sempre la tematica della religione è quello che dicevo prima, ovvero Paradisi Perduti. Anche lì molto interessante, quando la scienza predomina in una nave generazionale, ma gli uomini si sentono senza speranza, allora eccola là che creano un dio. Fantastico. E, detto ciò, altre tematiche sono l'ambientalismo e la colonizzazione, che vengono affrontate proprio nel mondo della foresta che dicevamo adesso. Ovviamente il mondo della foresta è incentrato soprattutto sulla guerra in Vietnam, quindi sulla predominazione dell'uomo bianco eterosessuale, C7 lo chiameremmo oggi, che cerca appunto di predominare sulle razze aliene o sull'alieno, lo straniero in generale. La tematica più grande di Le Guin, per cui Le Guin in fantascienza è diventata famosa, è l'utopia. Cioè, Le Guin non è un'autrice distopica, è un'autrice utopica. Secondo me è la cosa più rilevante che ha fatto, nel senso che Le Guin ha preso l'utopia di Thomas Moore, di Campanella, e l'ha modernizzata. Ha creato un nuovo tipo di utopia, a mio parere, perché nei reietti dell'altro pianeta abbiamo fondamentalmente due pianeti, uno satellite dell'altro, Urras e Anarres. Racconto brevemente la trama in modo da contestualizzare un attimo. Urras è la fotocopia della Terra, infatti se ci fate caso già nel nome si possono racchiudere sia gli acronimi USA che URSS. È fatto apposta, ovviamente, perché all'interno di Urras stessa è divisa in due, una società capitalista e una società sovietica socialista. Mentre Anarres è un pianeta anarchico collaborazionista, dove Le Guin ha creato questa società dove non esiste proprietà, come ci insegna Thomas Moore, non esiste proprietà, non esistono i soldi e ogni individuo deve cooperare per il bene della società stessa. Quindi la società diventa, cioè è l'insieme di tutte queste persone che non pensano a loro stesse, cosa che non succede nel capitalismo, ma pensano soltanto al bene della collettività. Detto ciò, Le Guin appunto è riuscita a creare un nuovo concetto di utopia, perché prima ovviamente l'utopia di Thomas Moore era piena di pecche, perché è stata scritta nel 1400, 1500, adesso non ricordo precisamente il periodo storico, però comunque insomma in Utopia di Thomas Moore ci sono gli schiavi, quindi c'è qualquadra che non cosa, no? Mentre nell'Utopia di Le Guin vediamo come le persone crescono all'interno di una società in cui effettivamente nessuno è di nessuno, nessuno ha niente, ma allo stesso tempo tutti sono di tutti e tutto è di tutti, ovviamente. E ti spiega anche come fa una società utopica a rimanere utopica, perché quello che ti dice Le Guin è che fondamentalmente una società utopica, e gli utopos sappiamo che è il luogo che non c'è, è creata dall'uomo. E essendo creata dall'uomo non può essere perfetta, cioè non c'è alcuna possibilità che funzioni effettivamente, a meno che, ci insegna Le Guin, non si chiuda, ovvero Anarres come pianeta, come società utopica, non si apre mai all'esterno, rimane sempre chiusa in se stessa, ed è l'unico modo in cui riesce a restare tale. Quindi non aprendosi mai al progresso, non aprendosi mai all'esterno, riesce a mantenere uno status quo di collaborazione, di utopia, che la rende la società perfetta, tra virgolette, perché tutti stanno bene, tutti sono felici nel senso che si accontentano di poco, perché ovviamente un occhio esterno, un occhio cresciuto nel capitalismo, nel consumismo, eccetera, pensa, ma questi non c'hanno niente, ma come fanno a essere felici? E infatti c'è una citazione molto bella all'interno dei reietti dell'altro pianeta, in cui il protagonista Shevek, che è uno scienziato che è stato costretto ad andare verso Urras perché su Anarres non vogliono portare avanti la sua teoria, che poi scopriremo essere la teoria per creare l'Ansible, che è una macchina, è una io non so come definirlo, una rice trasmittente che viaggia ad anni luce, cioè
una radio interstellare,
esatto,
o iperspaziale forse anche.
Esatto, che poi è quella che ci portiamo avanti per tutto il ciclo delle ecumene, perché c'è sempre l'Ansible nelle ecumene, che è ciò che ha permesso poi alla Lega di tutti i mondi di esistere effettivamente, perché grazie a queste comunicazioni istantanee.
Con i messaggi vocali.
Esatto, un
WhatsApp. Allo sguardo
del... Esatto, esatto. Beh, in realtà li scrivono, se non sbaglio, non so se poi c'era la versione ancora più... tecnologica.
Ah, no, fai... Ok, no, forse nella mano sinistra scrivono, però sì.
Sì, nella mano sinistra scrivono, non mi ricordo negli altri libri, adesso sarebbe da ripassarlo un attimo, però sì.
Tra l'altro l'Ansible è diventato, diciamo, anche un po' quasi un topos nella fantascienza, poi infatti ci sono diversi altri autori successivi che hanno utilizzato, diciamo, quel tipo di tecnologia e la chiamano proprio Ansible, perché, diciamo, è stata una di quelle idee che la Le Guin ha reso lei famosa, e poi è stata anche riutilizzata in seguito. Ora non mi ricordo in questo momento esempi specifici, ma si ritrova in tanti autori che lo utilizzano proprio questo termine, perché è diventato proprio la parola per descrivere questo tipo di tecnologia.
Quindi è sempre stata la prima a fare le cose, vedi quanto è brava. No, mi è venuto in mente adesso, scusami, adesso che me l'hai detto, parlando proprio di prime volte, in realtà Le Guin è stata la prima scrittrice, la prima autrice di fantasy a parlare di scuola di magia, perché questo viene dimenticato, ma non è stata la Rowling a creare la prima scuola di magia, ma è stata Le Guin. Quindi leggetevi Terra Mare per scoprire le bellezze della magia di Le Guin, che funziona in maniera anche più figa, a mio parere, e lo dico da grande fan di Harry Potter, rispetto a quella di Harry Potter, perché richiama il linguaggio, la vera lingua, la lingua dei draghi, insomma. Molto molto bello Terra Mare sotto questo punto di vista. Detto ciò, stavamo parlando di Ansible e di Shavek. Ah sì, Shavek è costretto ad andare su Urras, perché su Anarres non vogliono realizzare la teoria che lui ha creato, insomma, alla quale è arrivato, proprio per paura di doversi aprire all'esterno, perché una tecnologia come l'Ansible, cioè, ti avrebbe fatto progredire di migliaia di anni in avanti, cioè è uno strumento che ti permette di comunicare nei confronti di pianeti che sono lontani anni luce. Ovviamente in Le Guin non esiste il teletrasporto, esistono le navi Nafal, Near Fastest Light, in cui però si crea la teoria della relatività, ma io non approfondisco perché non ci capisco niente di fisica, quindi non voglio dire cavolate. Però detto ciò, appunto, Le Guin ci insegna che l'utopia, per rimanere tale, l'unica cosa che può fare è chiudersi in se stessa. Dicevo che c'è una citazione molto bella nei Reietti, in cui mi sembra proprio Shavek, il protagonista, dice agli abitanti di Urras, quindi agli abitanti del pianeta capitalista, dice: qui è tutto bello, qui è tutto fantastico, l'unica cosa brutta in questo pianeta sono le facce, perché voi siete tristi, siete brutti. E poi dice: su Anarres tutto fa schifo, tutto è brutto, siamo poveri, ci moriamo di fame, ma l'unica cosa bella sono le facce, perché anche banalmente la sensazione di aiutare il prossimo, no? Di collaborare perché anche il prossimo stia bene, è un qualcosa che rende felice all'interno della comunità di Anarres, cioè che tutto ciò che hanno, loro hanno soltanto gli altri, non hanno oggetti, non hanno nient'altro. E, quindi niente, io ci vedo sempre tanta poesia in quello che descrive Le Guin e quello di cui parla Le Guin. Detto ciò, non so, possiamo magari passare a parlare della mano sinistra? Dimmi tu, Angela.
Io direi di sì. Tanto dobbiamo parlarne e dobbiamo anche parlare... Dobbiamo anche dire, appunto, insomma, parlare della nuova traduzione, di quello che c'è stato, di quello che è venuto fuori, perché il momento polemichetta ci vuole sempre, e quindi lascio la parola ad Angela, che di solito è preposta.
Io sono qua solo per le polemichette, non so se siete. Dunque, diamo il contesto alla polemichetta. Do un po' di date. La mano sinistra delle tenebre è arrivato in Italia nel 71 con la traduzione di Ugo Malaguti. È stato ristampato nell'84, di nuovo nell'88 in un'edizione orribile fatta con l'alluminio, sembra ricoperto di carta stagnola. L'ultima l'ultima edizione è del 2003. Questo vuol dire che probabilmente sarà andato fuori catalogo in due anni, perché poi sì. È un'edizione della Tea, per cui immagino che sia durata molto poco. Dal 2003 a oggi non c'era un'edizione della Mano Sinistra del Buio che costasse meno di 1000 euro usata da leggere. Questo vuol dire fondamentalmente che un'intera generazione, facciamo due perché ormai la mia generazione è vecchia, c'ha 30 anni, non poteva neanche volendo, prima di tutto avrebbe dovuto scoprirlo, secondo non avrebbe potuto leggerlo se non recuperandolo appunto nell'usato o in biblioteca. Per cui quando esatto, quando Mondadori ha annunciato la ristampa della Mano Sinistra, insomma, a prescindere, a me sembrava una grandissima battaglia il fatto di riportare uno dei libri più importanti di una delle autrici più importanti del secolo scorso in libreria. La traduzione è stata affidata a Chiara Reali, che per me è una bravissima traduttrice. Ho avuto modo di leggere altri romanzi che ha tradotto lei, soprattutto con la 42. E tutto sommato, fino a questo momento, cioè fino al momento in cui è stato annunciato il nome della traduttrice, io non ho sentito critiche da nessuna parte. Poi è uscito il titolo completo, dove Tenebre è stato tradotto con Buio, la mano sinistra del buio, anziché la mano sinistra delle tenebre. Le reazioni sono state come al solito quando si parla della community, community italiana, della fantascienza, calme e pacate, con persone che avessero potuto sarebbero dato fuoco con della pellicina sull'annuncio del titolo. E non so, io ho letto veramente dei commenti che non si sarebbe.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Che nessuno avrebbe mai detto dal vivo se avesse avuto davanti quella persona. Veramente dei comportamenti che trovo schifosi, si può dire, nel podcast.
Vabbè, ti sentiamo malino, aspetta, riattaccati un po' il microfono.
Più vicina? Forse è meglio che non mi si sente, per quello, il mio microfono mi censura.
No, si sente un po' in interferenza.
Frigge. Ora no.
Allora non lo facciamo più friggere. Ecco qua.
Ora è pulito.
Comunque, fatto sta che è stata cambiata una parola nel titolo, è stato motivato il cambiamento. Chiara ha scritto un bellissimo articolo dove dà le motivazioni per cui lei ha fatto questo cambiamento, e una delle motivazioni, secondo me la più giusta, è perché io potevo. Ed effettivamente lei è stata chiamata a tradurre la mano sinistra del buio e gli altri sono a scrivere i commenti su Facebook dall'alto della loro laurea in traduzione acquisita sui social. Detto questo, io mi ricordo di aver letto ai tempi comunque preso in biblioteca il vecchio La mano sinistra delle tenebre. Ora, io sono anche una che ha apprezzato la nuova traduzione di Tolkien, ma non perché fosse fatta bene, ma perché perlomeno non sembrava uscita dal culo di un drago medievale come quella dell'Aliata, ok? Per cui già il fatto che si prenda una traduzione degli anni 70 e si porti a quello che poi è la lingua del 2020, perché ricordiamoci che le traduzioni invecchiano molto più velocemente del testo originale. E questo è vero per qualsiasi tipo di romanzo, per qualsiasi tipo di scrittura. Tolkien, Le Guin o qualcosa che verrà tradotto adesso e dovrà essere tradotto di nuovo fra 30 anni. Per cui tutto sto pippone per dire che non cambia, sostanzialmente il romanzo è lo stesso. Come era bello La mano sinistra delle tenebre, è bello La mano sinistra del buio. E i commenti che io ho sentito fare prevalentemente vengono da una generazione che ha potuto leggere questo libro, cosa che la mia generazione non ha potuto fare nello stesso modo, con la stessa facilità.
facilità.
Per cui, certo, secondo me sono commenti che tutto sommato lasciano il tempo che trovano, soprattutto perché fatti molto spesso senza aver letto la traduzione. Ho finito la mia polemichetta, come al solito ce l'ho coi boomer, no? No, però ho letto un commento molto interessante su Instagram in questi giorni, ci tengo a riportarlo. Boomer è uno stato d'animo.
Sì, certo.
Non è una questione generazionale.
Non è, no, esatto. Ci sono boomer di 22 anni. Cioè,
esatto, perché poi se no mi si dice che ce l'ho coi vecchi, quelli che non si sanno far lo speed. Ce l'ho anche coi vecchi che non si sanno far lo speed, ma qua stiamo parlando di un'altra questione. Stiamo parlando dei boomer nell'anima. Comunque, Sara, parlaci tu di cose serie, per favore.
Vi parlo un po' della mano sinistra. Allora, la mano sinistra, io non so se è più famoso la mano sinistra o i reietti di Le Guin, ma sicuramente sono questi due romanzi di fantascienza più famosi. La mano sinistra è veramente pazzesco a livello di contesto, a livello di pianeta. Le Guin è riuscita a creare un pianeta, una società, in cui gli individui che la abitano non sono né maschi né femmine. Alla faccia del gender, alla faccia della Meloni che rompe, che vogliono insegnare la teoria gender. No, Le Guin ha fatto molto di meglio, negli anni 70 tra l'altro l'ha fatto. Dove è ambientato la mano sinistra del buio? Io lo chiamo del buio, devo dire che ho chiesto, chiesi a Chiara Reali proprio una spiegazione, una motivazione per cui era stato cambiato il titolo, lei me la diede, mi fece leggere quell'articolo e io adesso sono assolutamente d'accordo, quindi è la mano sinistra.
Peraltro si ricollega molto al discorso del taoismo che facevi prima.
Esattamente, infatti è proprio quella motivazione. Esatto, dopo il perché posso, la seconda motivazione che mi ha convinto è proprio il fatto che, secondo Chiara, siccome poi si basa tutto su quello, la mano sinistra del buio, maschio, femmina, yin, yang, tutto taoismo, e secondo Chiara buio era effettivamente il contrapposto di luce, e allora hai ragione. Effettivamente è così, mi trovi assolutamente d'accordo, è molto più diretto rispetto a tenebre, se ci pensiamo. Quindi io ho cominciato ormai a chiamarlo la mano sinistra del buio, nonostante fossi affezionata al vecchio titolo, perché lo trovo molto molto sensato. Detto ciò, la società in cui, di cosa parla la mano sinistra delle tenebre? Siamo su Geten, ho anche detto Winter in inglese, inverno in italiano, è il nome del pianeta su cui è ambientato la mano sinistra del buio. La società che compone Geten è fatta di individui che sono, non sono né maschi né femmine. Vengono chiamati ermafroditi anche in questo libro per una difficoltà, secondo me, perché oggi non si dice più ermafroditi, si dice intersex. Detto ciò, abbiamo scomodato il politically correct anche in questo frangente. Detto ciò, in una traduzione penso che sia praticamente impossibile inserire il termine intersex, che capiamo noi tre e qualcuno che ci ascolta ancora, quindi è giusto forse inserire questo termine per ora. Magari fra 10 anni rifaranno un'altra traduzione e utilizzeranno il termine intersex. Detto ciò, scusate, faccio le mie digressioni che capisco solo io. Comunque, siamo in questa società.
No, una domanda proprio su una questione secondo me collegata o comunque sul politically correct, che leggendolo comunque Genli dice che si rivolge sempre al maschile quando parla delle persone di Geten, anche quando non sono in Kemmering, quindi quando non sono sessuate. Secondo te, scrivendolo oggi, Le Guin avrebbe usato delle forme delle forme neutre o comunque delle forme non binarie?
Allora, questo è un problema in realtà che lei si era posta ovviamente anche negli anni 70 quando ha scritto questo libro, e è interessante vedere che, ma secondo me sì, cioè avrebbe fatto di tutto, però all'inizio del libro lo stesso Genli, io lo chiamo Genli ma io chiamo le cose a caso, quindi lo stesso Genli Dice, io chiamerò queste persone, questi individui che incontro come maschile perché è così che sono cresciuto, è così che io vedo, no, questa società. Infatti poi è tutto un campo di crescita anche per Gianli. La crescita di Gianli credo che sia una delle più belle che abbia visto all'interno di un libro. Magari adesso ne parliamo in maniera più approfondita. Credo che sì, magari quando è Estraven a parlare... Magari lì sì, Le Guin l'avrebbe fatto, perché lei si era già posta il problema e già si struggeva, perché adesso ricordo in quale saggio, c'è un saggio in cui lei parla proprio di questa cosa, dei due problemi. Ah no, scusami, non era Le Guin, era la Cummins che ha scritto un saggio molto bello, Understanding Ursula K. Le Guin, che parla proprio dei due difetti principali della mano sinistra del buio. Sono entrambi legati al fatto che noi non siamo... in grado, o perlomeno è difficilissimo, vedere gli individui che popolano Ghetan come persone che sono sia maschio che femmina. Un problema è effettivamente la lingua, quindi i pronomi, quindi quando ci si riferisce a Estraven o altri individui si chiamano sempre in inglese him, in italiano peggio mi sento perché noi coniughiamo tutto, quindi è proprio finita quando bisogna tradurre in italiano. In inglese già perlomeno, no, c'hanno delle forme più neutrali. E il problema però non è soltanto il linguaggio, il problema è anche il ruolo che Estraven, co-protagonista di Gianli A all'interno della mano sinistra del buio, ricopre, perché lui è un primo ministro, è un traditore, è un cacciatore, ricopre tutti i ruoli visti come maschili, e quindi anche in questo caso è difficile, cioè anche se avessimo una lingua, mi sembra il giapponese, ha tutte le espressioni neutrali, se si vuole, ma non ne sono sicura, in ogni caso lui ricoprirebbe dei ruoli che noi vedremmo come maschili, ma anche noi millennials, aperti di mente, tutto quello che vuoi, cresciuti in un determinato modo, è comunque difficilissimo riuscire a uscire, no, dalla concezione per cui quello non è un ruolo maschile. E quindi i problemi fondamentali della mano sinistra del buio sono due, sono questi due, a livello di linguaggio e a livello di società proprio, cioè a livello sociologico. E la risposta è sì, cioè io penso che Le Guin farebbe di tutto per fare in modo che si possano riconoscere in entrambi i generi, ma io credo che non sarà forse mai possibile, non lo so, mai dire mai, però mi sembra molto difficile. Detto ciò, appunto, parlando della società che compone questo pianeta in cui vive la società in cui, oddio, non so più parlare, scusatemi, gli individui che popolano questo pianeta, è tardi, sono appunto sia maschi che femmine. Ma che cosa significa? Cioè, spieghiamolo magari un attimo. Sono individui completamente asessuati, cioè sono individui che per la maggior parte del mese non hanno alcun tipo di pulsione sessuale. Succede che una volta al mese entrano in Kemmer, come diceva Angela, ovvero un momento che dura più o meno 4-5 giorni, in cui sviluppano organi e pulsioni sessuali, e in quel momento loro si devono accoppiare. Devono accoppiarsi ed è assolutamente normale. Infatti su Ghetan il sesso è assolutamente sdoganato, ci sono le case del Kemmer addirittura. Quindi un ghetaniano che è in Kemmer deve accoppiarsi, tutti lo sanno, a tutti va bene, vatti ad accoppiare, beato te. Quindi comunque è una cosa assolutamente accettata. Qual è la cosa veramente figa della società della mano sinistra del buio? È che non essendo mai esistite disparità di genere, quindi non essendoci mai stata la questione di genere, loro si sono sviluppati in maniera diversa rispetto alle società binarie. Quindi non hanno mai avuto grandi migrazioni all'interno della società, non esistono gli stupri, non esiste la violenza sulle donne, e la loro tecnologia si è sviluppata sempre in maniera molto lenta ma costante. Questo perché Le Guin spiega che un ghetaniano, non essendo né maschio né femmina o essendo entrambi, racchiude dentro se stesso i due estremi del Tao, quindi la parte femminile e la parte maschile. I ghetaniani, questi individui, sono in perfetto equilibrio con la loro parte maschile e la loro parte femminile, perché tutti noi abbiamo una parte più femminile e una parte maschile. Cioè, in alcuni di noi predomina una parte soltanto e in altri quell'altra. Ma tutti i ghetaniani invece sono in perfetto equilibrio con questa parte, perché non esiste la distinzione. Quindi c'era un pezzo molto interessante, proprio all'interno della mano sinistra del buio, in cui si parlava di piangere. Per i ghetaniani è normalissimo piangere, è la cosa più normale del mondo, tant'è che a un certo punto Estraven, il co-protagonista di Gianli, vede che Gianli si vergogna di piangere e si chiede perché. si sta vergognando di piangere. Ed è, ci sono delle piccole chicche, delle piccole parentesi veramente che ti fanno riflettere proprio sul concetto di mascolinità tossica, no? Che noi conosciamo benissimo, o il concetto di patriarcato, eccetera. E dobbiamo sempre considerare il fatto che John Lee Hay viene da un futuro in cui il patriarcato possibilmente non c'è più. Cioè lui comunque è un sì un uomo, ma è comunque super aperto, perché viene da...
Però aspetta, perché io invece in John Lee Hay ho percepito, come dire, cioè comunque dei preconcetti, soprattutto nei confronti delle donne. C'è un momento in cui descrive la sua padrona di casa e usa proprio il femminile e le attribuisce degli aggettivi che sono tipo pettegola, ficcanaso. Quindi non lo so, cioè secondo me John Lee Hay ha una visione ancora un po' cioè può essere un po' l'esempio del Beb che cerca, sì, di capire il mondo intorno a sé.
Però forse quello più a livello di caratteristiche, cioè perché Le Guin parla proprio di questo, cioè del fatto che il femminile abbia delle caratteristiche e il maschile abbia altri tipi di caratteristiche, no? E di conseguenza lei parla del fatto che il femminile abbia delle caratteristiche cicliche, che fondamentalmente, cioè, le donne sono pazienti, cioè questo ti dice Le Guin. Quindi Le Guin stessa ovviamente si basa su dei preconcetti, su dei stereotipi, perché io non sono per niente paziente, per esempio. Però lei dice che il femminile tende a essere paziente, mentre il maschile tende a... attaccare direttamente, a ricercare il potere, no? La smania di potere, eccetera. Siccome queste due cose sono in equilibrio, su Geth non ci sono mai state guerre, non ci sono mai state migrazioni, eccetera. E quindi forse non è tanto Jenly, ma quanto Le Guin in realtà, che ha dei preconcetti, perché lei comunque basa il maschile e il femminile su dei stereotipi, se vogliamo, su delle caratteristiche che non
forse,
è detto.
Forse più su degli archetipi, magari, sul animus e anima, forse ci si fa un po' a questo filone qua, anche che è anche junghiano, no? Quindi si ritorna magari un po' a quel tipo di contrapposizione che si ritrova anche sempre nella mitologia, eccetera. Quindi può darsi che derivi un po' da questo tipo di influenze.
Sì, pure. Sì, forse è più logico, è più sensato, ci può stare.
Andrea, il filosofo, ci salva. Ragazzi, tra un po' arriviamo all'ora di podcast. Io starei ancora, non so, tutta la notte qua a parlare con voi. Però, Sara, perché una persona che non ha mai letto Le Guin, perché per esempio di una generazione che non ha visto molti romanzi di Le Guin in libreria, dovrebbe leggere La mano sinistra del buio?
Perché fondamentalmente La mano sinistra del buio ti parla di un amore che noi forse in molto pochi conosciamo. Non ti parla di amore tra uomo e donna, ti parla dell'amore profondo che ci può essere in un'amicizia che si crea nelle peggiori avversità. E oltre ad avere questo contesto straordinario di cui abbiamo appena parlato, io credo che la cosa veramente bella della mano sinistra del buio sia l'umanità che viene descritta dalle Guin e le relazioni, la relazione tra i due protagonisti che viene descritta da Le Guin, che forse è una delle relazioni più belle di tutte le sue opere, forse la più bella, perché è una relazione che nasce veramente, in cui la fiducia viene creata mattone dopo mattone, viene costruita mattone dopo mattone, viene tassello dopo tassello, si va a formare questo puzzle bellissimo che è il rapporto che c'è tra John Lee Hay ed Estraven, due persone aliene a vicenda, che però si ritrovano a essere veramente fratelli. Quindi credo che il motivo sia questo, cioè la capacità delle Guin di raccontare l'animo umano, fondamentalmente.
Vabbè, non dovevi convincermi, ma mi hai convinto. Va bene così. Va bene. Guarda, per chiudere io ti chiederei cosa stai...
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Leggendo in questo momento, così poi ve lo raccontiamo anche io e Andrea. E poi ci salutiamo.
Sto leggendo Radici Bionde di Bernardino Evaristo. Che, e sto amando tutto.
Che è una un'ucronia, giusto?
È un'ucronia in cui Evaristo ha ipotizzato che cosa sarebbe successo se fossero stati i neri gli schiavisti e non i bianchi. Quindi abbiamo l'Inghilterra, che è un paese molto povero, e le persone che vengono deportate in Africa, scritto col PH, però. Io amo tutto.
È un altro di quei libri, Edizioni Sur, è uscito l'anno scorso, io ce l'ho in libreria, prima o poi riuscirò a leggerlo, però sì, molto promettente. Andrea, tu che stai leggendo?
Allora, io vi deluderò perché non sto leggendo niente di speculativo, niente di nerd, niente di quest'ambito, anzi sto facendo tipo un... proprio un blast from the past e sto
guarda,
leggendo
adesso se mi tiro fuori un romanzo strega, cioè me ne vado, chiudo.
No, assolutamente non lo farei mai, però forse questo autore lo conoscete, perché io sto leggendo il signor Manzoni.
Madonna.
A Sposi Domestici,
ci vediamo fra due settimane, ciao.
Io ho deciso che a 35 anni volevo rileggere Promessi Sposi e capire perché te lo fanno leggere quando hai 15 anni e non lo puoi capire. Esatto. E invece lo sto leggendo ora e I Promessi Sposi è un page turner. Cioè è una roba che ti prende. Io posso assicurare, a parte forse la parte della monaca di Monza la poteva stringere un pochino, però per come racconta...
Ci sono tre personaggi femminili in croce, dagli un po' di spazio a sta monaca di Monza, sta sventurata.
Sì, però diciamo devia un po' troppo dal filone principale. E... però devo dire che lo sto apprezzando, quindi forse...
Pensa non se ci fossero stati gli zombie al posto dei lebbrosi, secondo me spaccava.
Vabbè, sì. C'è una versione Promessi Sposi con gli zombie, mi sembra di averla vista da qualche parte.
Non lo so, io ho letto Orgoglio e Pregiudizio, zombie e mi
ha bastato. Ah no, forse mi confondo con quello, che più o meno è la stessa operazione. C'è i Promessi Topi, no? Quello famoso di... vabbè, ma quello di Topolino che facevano tutti gli adattamenti. E, comunque, insomma, mi sto leggendo questo, poi mi guarderò il film del 41 che ho già trovato su YouTube. Che
vabbè, scusa, ma guardati quello con la Marchesini, più volentieri.
Dopo mi guardo anche quello, sì, però prima voglio vedere proprio l'adattamento fedele al libro, dal romanzo al cinema, fatto nel 41, quindi insomma è anche proprio un'operazione nostalgia completa.
Va bene, niente, la prossima volta mi direi che stai leggendo Via col vento. Io sto leggendo La casa in fondo a Needle Street. Vi faccio vedere perché non riesco a pronunciare il titolo, ci sono troppe S tutte insieme, di Catriona Ward, mandato dagli amici di Sperling & Kupfer, che hanno deciso di non farmi mai più dormire di notte. Grazie mille. È in realtà è un thriller psicologico, non dovrebbe essere un horror, però c'è un gatto che secondo me farà una brutta fine prima della fine del libro. È uno di quei thriller che ti... è un page turner, no, non come I Promessi Sposi.
Non come I Promessi Sposi.
No, come I Promessi Sposi non si può. Di quelli in cui, un po' tipo Gone Girl, L'amore bugiardo, in cui non capisci mai se quello che ti stanno dicendo è vero, se la persona che sta parlando è matta o se ti sta dicendo delle bugie volontariamente. Per cui è tutto molto inquietante, ci sono bambine che spariscono, gatti che spariscono, e vabbè, se sopravvivo alla lettura vi faccio sapere fra due settimane come è andata a finire, perché mi sta traumatizzando, è stato veramente...
Io tra due settimane tra 2 settimane vi racconterò come finisce Promessi Sposi, che magari non lo sapete, e
guarda,
vi farò questo
spoilerone. È la prima volta, curiosa.
A scuola l'avevo letto, non tutto, cioè, sai, quello che ti fanno leggere a scuola, il capitolo, l'inizio, il capitolo 7. Sì, 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 cioè, quei pezzi, diciamo, essenziali, però chi lo sa, insomma.
La linea di massima non è molto diversa da quello che sto leggendo io, effettivamente.
No, infatti.
Credo, cioè, dei punti di contatto.
Parte tutto da lì, Manzoni aveva previsto già anche quello.
Aveva previsto Catriona Ward. Esatto. Bene, Sara, ti ringrazio per essere stata con noi, per essere stata l'unica a dire delle cose, insomma, puntuali in questo episodio. E ci vediamo fra 2 settimane.
Tra 2 settimane, che esatto, ci sarò, credo, solo io. E dovremo continuare il ciclo sulla storia della fantascienza, no? Quindi abbiamo fatto l'altra volta, qualche settimana fa, mese forse, la protofantascienza. Parleremo della fantascienza della Golden Age, e questo significa che parlerò solo io, praticamente.
Sì, perché io, non potendo nominare Asimov per contratto più di una volta, e già con questo oscurato a episodio, purtroppo il prossimo episodio non posso parlare, proprio mi è vietato... Mi è stato detto così. Va bene, vi ringraziamo, ci vediamo e ci sentiamo qua fra 2 settimane. Vi ricordo che ci trovate su Spotify, Spreaker e YouTube, perché questa cosa ci dimentichiamo sempre di dirla. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao.
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 It's Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.